Le 11:35 siete all'ascolto di Radio Tremondo, Emanuele Giordana al microfono, saluto subito in studio la nostra ospite di oggi, Federica Ramacci, buongiorno.
Buongiorno.
Federica Ramacci è una collega, è caporedattrice dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, che intanto diciamo subito che cos'è Ramacci.
Sì, l'Atlante è un annuario che quest'anno è arrivato alla sua terza edizione e cerca di fare il punto sulle guerre che si combattono nel pianeta ed è realizzato dall'associazione 46° Parallelo con il premio Ilaria Alpi e si trova in tutte le librerie. Quest'anno abbiamo individuato 35 conflitti, le pagine sono 248, quindi c'è spazio anche per molti approfondimenti. Si trova in tutte le librerie e poi per chi vuole saperne di più c'è il sito internet atlanteguerre.it e il profilo Facebook anche dell'Atlante.
Ecco, c'è diciamo una scansione per ogni paese, per cui c'è una cartina, poi c'è una...
Sì, ci sono delle mappe perché ovviamente è un Atlante e delle schede conflitto. Ogni scheda conflitto ha 4 pagine, quindi noi diamo lo stesso spazio a tutti i conflitti, sia che si parli di conflitto per esempio Israele-Palestina o il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, ma c'è spazio anche per molti altri approfondimenti perché cerchiamo di raccontare un po' la guerra a 360 gradi, no? Raccontando anche quello che poco viene raccontato, quindi i danni sulle vittime civili, il problema dei beni a rischio, l'economia legata alla guerra, il traffico di armi. Cerchiamo di dare anche molti dati che ci vengono forniti dall'Alto Commissariato per i Rifugiati che collabora con noi dalla prima edizione. L'anno prossimo ci sarà con noi anche l'UNESCO, faremo il punto un po' sui beni a rischio a causa dei conflitti, che è un altro argomento di cui si parla molto poco. La squadra di lavoro è un gruppo di 35 colleghi giornalisti, fra redattori e collaboratori, lavorano tutti a titolo gratuito. Perché insomma pensiamo che ci fosse bisogno veramente di realizzare un Atlante che bene, mettesse insieme tutto.
Bene, allora Federica Ramacci, ti utilizzeremo proprio, proprio per aiutarci a raccontare meglio quello che adesso vi andiamo a raccontare, e cioè la scommessa di Radio Okapi, che una radio che trasmette nella Repubblica Democratica del Congo, cosiddetto Congo Kinshasa.
Interferenze.
La onda Radio Romania International de Cales, Museo Nazionale di Storia Romania 6.1.
Eh sì, perché se parliamo di radio, naturalmente parliamo anche di Andrea Borgnino, che è qui con
Buongiorno.
Noi. Buongiorno. Allora, di cosa parliamo oggi? Io l'ho detto molto
tu l'hai
vagamente
annunciato, parliamo di Radio Capi, di una radio che trasmette dal Congo, trasmette da 10 anni e rappresenta un modello unico nel mondo di radio e pacificazione. Ascoltiamo un secondo un jingle di Radio Capi, così entriamo un po' nel suono del Congo. Questo era il jingle di Radio Capi. Perché è diversa Radio Capi? Perché nasce come strumento per tentare di pacificare il paese. Nasce 10 anni fa ed è finanziata dalle Nazioni Unite, da questa missione che si chiama MONUC, che è la missione appunto ancora attiva oggi nella Repubblica Democratica del Congo, e da una fondazione svizzera che si chiama la Fondazione Arondel, che lavora da anni per usare i mezzi di comunicazione, soprattutto la radio, per tentare di usarli come strumento di unione, di pacificazione, o comunque per farli diventare uno strumento di sviluppo. Ho intervistato colui che si è inventato Radio Capi, si chiama Nicolas Boissez, è uno svizzero e da 35 anni lavora in Africa con le radio, ed è lui che 10 anni fa ha convinto le Nazioni Unite a spendere 45 milioni di euro in questi ultimi anni. È un progetto molto grande Radio Capi. Adesso lui ci racconta in 2 piccoli pezzi di intervista che cos'ha di diverso Radio Capi da tutte le altre radio africane.
So the idea with Radio Capi, which was created 10 years ago by the United Nations and Fondation Hirondelle together, was to create in the DRC, which was still
Il progetto è nato 10 anni fa grazie alle Nazioni Unite e alla Fondazione Svizzera Hirondel, con l'idea di creare in Congo, che era ancora in piena guerra civile, una stazione radio completamente indipendente dai miliziani e dai vari gruppi che ancora combattevano nel paese. L'idea era quella di avere la copertura nazionale per dare informazione alla popolazione congolese e soprattutto permettere di comunicare da una regione all'altra, per dare informazioni sicure dall'est all'ovest, perché i media locali trasmettevano solo propaganda legata ai singoli gruppi etnici. L'idea di Okapi è quella di dare la possibilità alla popolazione di comunicare e di conoscere che cosa succede realmente nel paese.
E quello che ci ha raccontato appunto è la grande differenza di Okapi, che appena è nata 10 anni fa, nel febbraio nel 2002, ha fatto sì che il suo segnale arrivasse in tutto il paese, dove prima invece arrivavano delle piccole radio gestite direttamente dalle milizie e quindi che raccontavano a ognuno la propria storia, raccontando spesso storie false, quindi dividendo il paese tutti i giorni. Sono passati 10 anni, Radio Capi è diventata un pezzo importante della storia di questo paese, soprattutto perché è riuscita in questa funzione di unire. Ascoltiamo l'ultimo brano dell'intervista che racconta quanto sia diventata importante Okapi per i congolesi.
Chiaramente Radio Okapi in questi 10 anni è diventata una importante istituzione nazionale della DRC, che è un paese dove praticamente non ci sono istituzioni che lavorano realmente a livello nazionale. Sto parlando di scuole, trasporti, uffici postali. Tutti questi servizi pubblici non funzionano. C'è molta corruzione. La gente del Congo ama Radio Okapi, che nasce come istituzione internazionale, ma è diventata una realtà locale perché Radio Okapi è fatta solo da giornalisti e tecnici congolesi per la gente del Congo. E il nostro ruolo qui è solo quello di far funzionare la radio e dare il supporto tecnico e informativo per fare funzionare la radio.
Beh, ma è molto interessante e mi piacerebbe, se è possibile, poi riascoltare il jingle di Radio Capi, farlo risentire anche ai nostri ascoltatori. Allora cerchiamo di contestualizzare un po', perché questo paese, il Congo Repubblica Democratica, è un vero disastro, nel senso che è in realtà il padre di un conflitto che ha fatto, credo, oltre 1 milione di morti, si era detto ad un certo momento.
Ben oltre 1 milione di morti, sì. Devo dire, innanzitutto, la storia di questa radio è bellissima ed è anche la storia finalmente di un buon risultato, di un successo.
Una buona notizia,
sì, anche per le Nazioni Unite, che non è insomma scontato, perché il primo mandato della missione dell'ONU nella Repubblica Democratica del Congo risale al 99, aveva appunto lo scopo di stabilizzare un paese, e ovviamente il paese non si è stabilizzato, non solo, ma forse molti ricorderanno che nel 2004 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, dovette ammettere che ci furono dei casi di violenza sessuale e di sfruttamento della prostituzione da parte di caschi blu ai danni di giovani congolesi, giovani donne congolesi di alcuni villaggi. Quindi il ruolo delle Nazioni Unite in Congo è stato per molti versi fallimentare, tanto che nel 2010 il nome di questa missione è stata cambiata in MONUSCO, e non è stato cambiato solo il nome della missione ma anche il mandato. Cioè, il mandato adesso ha uno scopo molto più preciso, che non è solo la stabilizzazione ma la protezione dei civili e il disarmo dei gruppi ribelli. Questo è lo scopo nuovo, diciamo, della missione, quindi è molto più circoscritto, perché il problema vero adesso in Congo è proprio la protezione dei civili. Secondo i dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, in Congo ci sono più di 1.700.000 sfollati interni, quindi persone che hanno lasciato le loro case per scappare dal conflitto e che sono rimasti dentro i confini del paese e che continuano a scappare da una regione all'altra, da una parte all'altra, perché gli scontri tra i gruppi armati che sono imperversano in tutto il territorio congolese sono violentissimi anche contro i civili. L'Alto Commissariato ha lanciato nelle ultime settimane diversi allarmi proprio su questo, perché secondo loro è quasi impossibile ormai difendere le popolazioni civili. Quindi appunto i civili sono i primi a subire i danni collaterali di questo conflitto. In più, appunto, queste bande armate che imperversano sul territorio hanno anche il controllo dei giacimenti di risorse e di materie prime che va detto è stato dimostrato da tante inchieste giornalistiche, ma anche da un rapporto dettagliatissimo dell'ONU che noi abbiamo citato nell'Atlante delle guerre e che metteremo anche online per intero. È un rapporto che risale al 2002, dove le multinazionali occidentali vengono definite il motore della guerra civile in Congo, che è ancora tuttora in corso.
Per via, diciamo, soprattutto delle risorse minerarie.
Delle risorse minerarie, di una in particolare, di cui noi anche come Atlante ci siamo occupati, anche grazie a un progetto che abbiamo messo in piedi con le scuole, cioè il coltan, questo sassolino che sembra così innocuo e che in realtà è usato in maniera massiccia nell'industria tecnologica, telefonia, serve a potenziare le batterie.
Insieme al litio,
esatto.
Serve per fare le batterie dei telefonini.
Esatto, quindi tutti i nostri computer, telefonini,
usano il coltan.
Usano il coltan. Il controllo di questi giacimenti è nelle mani dei gruppi armati che li usano come merce di scambio per avere armi e denaro. Questo non lo diciamo per fare dietrologia giornalistica, ma sono provate, sono cose assolutamente provate. Noi abbiamo provato ad andare nelle scuole con l'Atlante facendo vedere agli studenti delle slide in cui abbiamo cercato di smontare, per esempio, la PlayStation e di fargli capire cosa c'è dentro. Con cosa è fatta con il coltan, per fargli capire che a volte anche una presa di coscienza da parte nostra è fondamentale, no? Per la soluzione di questi conflitti.
Quindi ai nostri ascoltatori diciamo: smontate il vostro telefonino, vedrete che c'è subito una batteria, dentro quella batteria c'è un pezzo della guerra. Tra l'altro proprio ieri l'UNHCR ha dato la notizia di altre 3.000 persone fuggite dalle loro abitazioni nella zona di nord-est, perché sì, poi in realtà c'è più di un conflitto, no? Bisogna ricordare che sulla parte orientale confina con Ruanda e con Burundi.
Sì, diciamo che la parte dove il conflitto è più violento e feroce è proprio sono le regioni del nord Kivu e del sud Kivu che confinano con Ruanda, Uganda, in quella zona è proprio nella zona dove ci sono i giacimenti più importanti. Non è probabilmente casuale, anzi
poi
non è casuale.
C'è anche questo problema dell'esercito di Joseph Kony, l'esercito di resistenza del Signore, che è questa formazione che sconfina, diciamo, tra il Sudan, l'Uganda e
perché
il Congo.
Il problema di questi conflitti, soprattutto quando si parla di Africa, è che non sono, sembrano, no, che i confini poi alla fine siano inesistenti, diventano dei conflitti regionali giganteschi. Per esempio, anche secondo i dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, le persone in fuga dal Congo sono quasi 500.000 e vengono accolti. I principali paesi di accoglienza sono l'Uganda, la Tanzania, insomma i paesi limitrofi, e così da paesi come l'Angola, il Ruanda e il Burundi fuggono persone che poi si riversano in Congo. Quindi la Repubblica Democratica del Congo, che ha già una situazione politica così instabile e sociale così instabile, deve poi anche badare a gestire questo flusso di rifugiati.
Ecco, volevo dire che ieri, visto che abbiamo parlato del coltan, dei telefonini e così via, che su Twitter le due parole che sono state più usate sono state il nuovo iPad della Apple e invece la frase Stop Kony, che è una campagna per mandare Joseph Kony, il capo dell'esercito di resistenza del Signore, davanti al tribunale internazionale. Naturalmente è solo una campagna, ma per dire che contrasta il coltan anche in questo modo. Possiamo, allora chiedo a Costanzo Confessore, risentire il jingle della radio Capi.
Volevo aggiungere due cose su Radio Capi. Una, il prezzo che ha pagato Radio Capi: 3 giornalisti sono stati uccisi in questi 10 anni. Soprattutto sono stati uccisi perché Radio Capi fa una cosa che evidentemente ha dato fastidio, cioè trasmette nelle 5 lingue locali e quindi informa contemporaneamente gruppi molto diversi che non hanno forse anche dopo 10 anni voglia di sentire le stesse notizie che arrivano. E tra l'altro è interessante notare come non trasmetta solo da Kinshasa, quindi ha tentato di allargarsi, ci sono 8 sedi regionali, quindi è distribuita sul territorio in modo da andare a toccare queste zone dove effettivamente i conflitti ci sono, ci lavorano 100 persone, di cui la metà sono giornalisti, tutti congolesi, e ormai l'unica parte che arriva da fuori è il supporto economico, perché Radio Capi ad oggi prende, i soldi arrivano dalle Nazioni Unite e da questa fondazione svizzera. Mi raccontavano che il futuro sarà renderla indipendente, perché ci sarà un giorno in cui si spera, in cui questa funzione delle Nazioni Unite dovrebbe finire.
È interessante, hai detto 45
milioni di euro è costata fino adesso.
Tra l'altro, scusa Andrea, ti chiedo perché sono arrivati degli sms. Uno dice: ma le radio non vengono finanziate dall'Unione Europea? Cioè, forse
questa viene finanziata dalle Nazioni Unite, ed è tra l'altro un esempio unico nel mondo dello sviluppo attraverso la risoluzione dei conflitti di stazione radio che effettivamente sta funzionando, perché ne sono state fatte tante. Evidentemente non avevano questa formula di riuscire a coprire tutto il paese e di diventare uno status importante appunto per i congolesi stessi, non è stata soltanto lasciata lì e poi dimenticata.
No, la storia della radio è veramente eccezionale, ha una funzione eccezionale, perché basta un po' di buonsenso anche, no, per capire che per esempio nel 2003 in Congo sono stati firmati questi accordi di pace e siamo ancora in questa situazione. È evidente che finché la gran parte della popolazione non ha garantiti i diritti umani basilari, non ha accesso all'istruzione, non si può muovere in sicurezza, non ha accesso alle cure sanitarie, è evidente che quello è un paese che avrà grandissime difficoltà a risollevarsi anche con la firma di un accordo di pace. Quindi è da lì, è dalla ricostruzione di questo famoso tessuto sociale che bisogna ripartire, no? Anche per aiutare, certo, questi paesi a riprendersi. La funzione di una radio come questa è eccezionale, davvero una bellissima storia.
Ecco, mi stavo domandando il costo così elevato, insomma 40 milioni di euro sono veramente, o di dollari, insomma la differenza non sarebbe poi gigantesca. Questo perché possiamo immaginare che una questione
forse di sicurezza, anche di permettere alle persone di lavorare in sicurezza. Tutte le storie che stiamo raccontando di queste radio, come Radio Shabelle ad esempio in Somalia, è sempre un problema di sicurezza, cioè le radio magari vengono aperte ma poi i giornalisti vengono uccisi, e non viene, soprattutto lo raccontava il direttore di Radio Shabelle che era stato ucciso 2 mesi fa, che non riescono a lavorare. Cioè il giornalista che va magari nella regione fuori da Kinshasa a fare un reportage, se non è scortato non può lavorare, quindi penso che il costo sia, è anche un costo di infrastrutture, perché comunque il segnale, certo, arriva in tutta il paese in FM, anche nelle regioni confinanti e addirittura in onde corte, perché in onde corte, che le onde corte permettono l'ascolto in tutta l'Africa. Questo per far sì che, questo penso sia una cosa voluta dalle Nazioni Unite, perché in questo modo si fa sentire il fatto che il progetto CED esiste.
Quindi ci sarà anche un problema di sicurezza degli impianti, mi immagino.
Immagino, assolutamente, ma anche di approvvigionamento elettrico, nel senso fare la radio in questo modo costa.
È uno sforzo però per garantire uno dei diritti umani che è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 19, quello a ricevere e diffondere notizie, ad essere informati.
Ecco, dicevi Federica Ramacci che quella delle Nazioni Unite è stata una missione anche molto criticata, diciamo che alla fine...
Sì, beh, perché se lo scopo era quello di stabilizzare il paese non ci si è riusciti a tutt'oggi e appunto è stata travolta anche da scandali molto pesanti che ne hanno minato la credibilità. Ci si è domandati molto a lungo poi se era il caso di restare oppure no. Adesso si pensa piano piano di smantellarla appunto e di lasciare ai congolesi la gestione del territorio, ma la situazione è veramente instabile. Insomma, c'è il corrispondente della RAI in Africa, che è Enzo Nucci, che ha curato per noi la scheda della Repubblica Democratica del Congo, parla veramente di un futuro oscuro per il paese, comunque molto molto incerto, e di un clima pesantissimo in cui si sono svolte le ultime elezioni. Certo, il clima politico è ancora, insomma, la classe politica congolese è ancora molto corrotta, la situazione sociale è profondamente instabile, forse c'è bisogno anche di una presa di coscienza però da parte di noi occidentali. In questo rapporto delle Nazioni Unite veniva sottolineato molto chiaramente che si chiedeva ai paesi dove queste multinazionali hanno sede legale di assolutamente prendere provvedimenti, di cambiare la legislazione in modo da assicurare un commercio più trasparente di queste risorse, di queste materie prime. Quindi non può non passare da una presa di coscienza anche dell'Occidente la soluzione del conflitto in Congo.
Leggo qualche SMS: ci vuole un esercito che imponga la pace, ma i pacifisti sono contrari e fanno il gioco dei guerrafondai, scrive Valerio da Roma. E Cristina da Brescia: purtroppo come vivere senza telefonino? C'è chi garantisce l'acquisto di telefonini non insanguinati? Beh, questa sarebbe una bella questione.
Altro che diamanti.
Beh, ma non è che siamo contro la tecnologia, però usarla in maniera
ma giustamente lei pone il problema che forse anche sui telefonini dovremmo pretendere una specie di DOC.
Assolutamente
soprattutto per questa vicenda del Coltan, chissà se possiamo
regole più trasparenti
proprio perché effettivamente questa vicenda è una vicenda molto grave. Bene, noi siamo arrivati in fondo alla nostra puntata e ringrazio Andrea Bornino che come al solito ci ha dato una mano a orientarci nelle radio del mondo. E poi volevo chiedere a Federica Ramacci di ricordare alla fine i nostri ascoltatori l'Atlante, dove si può trovare, come si può andare
l'Atlante
su internet.
Si trova in tutte le librerie, si può ordinare anche su internet, il sito è www.atlanteguerre.it, abbiamo una pagina Facebook, un profilo Facebook e la quindi prossima edizione, la quarta, uscirà il prossimo novembre.
Benissimo, io approfitto per ringraziare anch'io Enzo Nucci, che è una delle voci di Radio Tremondo, che lo sentiamo molto spesso dalla sua sede in Nairobi, dove fa un ottimo lavoro. Sono contento che abbia lavorato anche all'Atlante e siamo arrivati ai saluti. Grazie a Fulgenzio Belli in consola, Costanza Confessore in regia, Cristiana Castellotti che è la curatrice del programma, Giulia Nucci e Anna Maria Giordano che stanno in redazione con noi a Radio Tremondo. Emanuele Giordana vi saluta, passa la linea a King Arthur, al secolo Arturo Stalteri per i concerti del mattino.